Vi dicevo che questo passaggio da una critica all'altra, dalla critica della ragion pura alla critica della ragion pratica, equivale un po' allo scarto di cui noi ci siamo occupati quando abbiamo colto nel giudizio un salto tra il conoscere e il volere, lo scarto tra intelletto e volontà. È lo scarto che Kant mette a fuoco attraverso queste due critiche, sottolineando come appunto una cosa potremmo dire conoscere, l'altra è pensare. Io conosco la dimensione fenomenica, penso alla dimensione noumenica, cioè alla dimensione delle cose in sé, delle essenze, che, lo ribadisco ancora una volta, sono tutt'altro che idee astratte e prive di concretezza. Sono in realtà idee e dimensioni che condizionano la nostra vita e non sono riducibili soltanto all'idea di Dio. Appunto, dobbiamo prendere in considerazione tanti altri elementi come bellezza, giustizia e libertà che invece, ad esempio, rappresentano qualcosa di molto concreto per la vita di ciascuno di noi. Ora, questo scarto incolmabile è proprio lo scarto entro il quale agisce la critica del giudizio. Kant, in maniera, se volete, molto più, mi verrebbe da dire pragmatica, ma non è il termine corretto, con una maggiore sensibilità nei confronti dell'esperienza pratica, ecco, probabilmente questo è l'affermazione corretta, si occupa del giudizio. Cioè, a differenza del modo in cui si è occupato del giudizio parlando di scienza, e a differenza del modo in cui si è occupato della dimensione noumenica facendo riferimento appunto all'idea di libertà o all'idea di Dio, nella critica del giudizio la sua riflessione parte dalla constatazione di un'esperienza pratica. Questa esperienza pratica, quella quantomeno che a noi interessa dal punto di vista giuridico, è l'esperienza pratica del giudizio estetico. Potremmo dire che Kant si interroga su quello che gli sembra un apparente paradosso. E cioè, da una parte, nessuno di noi è in grado di esplicitare, e direbbe Kant non sarà mai in grado di farlo, un concetto universale definito come regola esplicita di bellezza, ma dall'altra non c'è nessuno tra di noi che rinuncia a giudicare la natura, gli altri individui, esperienze in generale, seguendo o usufruendo della categoria della bellezza. Non solo da una parte non esiste, non è a disposizione questa regola universale, ma dall'altra la utilizziamo, questo è il punto da cui parte l'interrogazione kantiana, la utilizziamo con la pretesa di affermare qualcosa, questo è bello, che gli altri possono comprendere, qualcosa, direbbe Kant, queste sono le sue parole, che è universalmente comunicabile. E quindi, se volete, in qualche modo anche condivisibile, anche accettabile. E capite che è una sorta di paradosso. Cioè, da una parte il giudizio estetico sarebbe l'esperienza più apparentemente arbitraria e soggettivistica che esiste. Siamo abituati a dire che i gusti sono totalmente soggettivi. Però Kant dice, ma sì, i gusti sono totalmente soggettivi, ma com'è che facciamo che, nonostante che i gusti siano soggettivi, ad esprimerci utilizzando tutti la stessa categoria, quella della bellezza, pretendendo che anche gli altri ci capiscano, che anche gli altri condividano, che anche gli altri possano accettare il nostro giudizio. Allora, si interroga su questo apparente paradosso, e interrogarsi su questo paradosso lo conduce a cogliere la specificità della facoltà del giudizio, come specifica, come peculiare facoltà del pensiero. Ed è, se volete, il motivo stesso, ve lo dicevo la scorsa settimana, per cui Hannah Arendt si interessa molto alla critica del giudizio di Kant. Perché la stessa Hannah Arendt, seguendo un percorso diverso, si trova per certi versi di fronte a un impasse simile sotto altri aspetti. E quindi, non voglio tornarci perché non è un tema così rilevante per noi, avverte l'esigenza di indagare quella stessa facoltà. Quello che vi ho detto si riduce e si semplifica molto con una frase di Kant stesso, che, a dispetto di come viene spesso raccontato, è tutt'altro che un filosofo che ama complicare le cose tanto per complicarle. Se voi leggete questo passo, è un passo che spiega molto meglio delle mie mille parole il senso del problema. Un principio del gusto, il giudizio di gusto e il giudizio estetico, significherebbe un principio alla cui condizione si potrebbe sussumere il concetto di un oggetto. derivando con un'argomentazione che l'oggetto stesso è bello, cioè ammettere che esista un principio universale codificato come una regola. Bellezza è questo, qualcosa è bello quando risponde a questi criteri, significherebbe poter affermare che ogni esperienza concreta può essere sussunta, come facciamo col fatto concreto rispetto alla fattispecie generale astratta, per capire se è bella o meno. Ma ciò, scrive Kant, è assolutamente impossibile. Noi lo sappiamo, è vero che è impossibile, perché nessuno di noi pensa neanche inconsciamente di avere a che fare con una regola esplicita che detta dei criteri di bellezza. Perché è impossibile? Perché io debbo sentire immediatamente piacere per la rappresentazione dell'oggetto e il piacere non mi può essere inculcato con argomenti, cioè il punto di partenza di qualsiasi giudizio estetico è dato dalla percezione che ho di quell'oggetto come un oggetto piacevole. Ma, l'abbiamo visto la scorsa settimana, e questo è il punto che a noi interessa per andare poi alla dimensione giuridica, questo non equivale a dire è bello. La percezione del piacere è il punto di partenza di un giudizio che poi mi può condurre, non è detto che lo faccia, ad affermare che qualcosa è bello. Quello che dobbiamo capire, ma già la scorsa settimana avevamo iniziato a farlo, è come, secondo che procedura di pensiero giungo ad affermare ciò e come questa procedura di pensiero sia incredibilmente, dal mio punto di vista, feconda per leggere l'esperienza del giudizio giuridico alla luce di tutto quello che abbiamo visto sin qui nel nostro corso. Non è un caso che, proprio consapevole di questo, cioè consapevole del fatto che quando siamo di fronte al giudizio estetico, il giudizio di gusto, non si può ragionare come se fosse data la regola universale esplicita della bellezza, non è un caso che proprio con questa consapevolezza in mente Kant ponga una distinzione che non aveva posto in precedenza, nelle precedenti critiche. La distinzione tra giudizio determinante e giudizio riflettente. In generale il giudizio è la facoltà di pensare il particolare come contenuto nell'universale. Vi dicevo la scorsa settimana, Kant ha un'idea, potremmo dire, visto che frequentiamo queste aule, potremmo dire che Kant ha un'idea giuridica di giudizio. Perché quando Kant parla del giudizio in generale, fa riferimento proprio all'operazione della sussunzione di cui noi abbiamo parlato qualche settimana fa. È la facoltà di pensare il particolare come contenuto nell'universale. Quando io dico che il fatto in cui che ha visto Tizio togliere la vita a Caio in piazza Pugliatti a Messina il giorno X è omicidio volontario e quindi a Tizio spetta la pena di anni X, io non ho fatto altro che pensare il particolare come contenuto nell'universale. Non ho fatto altro che pensare il fatto come qualcosa che è contenuto nella fattispecie generale astratta data dalla norma. Capite perché è profondamente giuridica la sua visione in generale? Qual è però la peculiarità che distingue il giudizio giuridico da altri giudizi come quello scientifico 3 più 2 è uguale a 5? È che mentre nel caso di 3 più 2 è uguale a 5, giudizio determinante, noi abbiamo la regola, in questo caso la regola matematica, universale, esplicita, a disposizione, e quindi partiamo da lì e poi vediamo i fatti come possiamo leggerli a partire da quella regola, nel caso giuridico, a differenza di quanto si possa immaginare, il nostro punto di partenza non è mai la norma, non è mai il cosiddetto universale, è sempre il fatto. Non è un caso, ragazzi, che il giudice che si trova dall'altra parte di questa piazza non è che è seduto sulla sua scrivania e inizia a delucubrare intorno ai significati delle norme. Inizia a lavorare solo quando qualcuno gli presenta un fatto e gli dicono è successo questo. Siccome sei obbligato ad occupartene, perché non puoi non occupartene, cerca di capire come lo possiamo qualificare giuridicamente. Ovviamente non avviene così, ragazzi, non è che avviene nel chiuso di una stanza, c'è il processo per giungere a tutto questo, però capite che il punto di partenza è, ad esempio nel diritto penale, la notizia di reato. Non è la norma. E a lezione abbiamo visto come poi c'è quell'andirivieni, vi ricordate, tra fatto e norma che mi conduce poi a individuare l'esatta qualificazione del fatto. Quindi Se è dato l'universale, la regola, il principio, la legge, il giudizio che opera la sostituzione del particolare è determinante. E, ragazzi, questo in realtà è la forma del giudizio scientifico, del giudizio che ci consente di conoscere la natura, perché quel giudizio che arriva dopo le sperimentazioni a individuare una legge universale che poi può servire per sussumere tutti i casi che si presentano successivamente. E quindi ci conduce a dire 3 più 2 è uguale a 5. Il giudizio, che invece è la forma del giudizio, che più legge, a mio parere, l'esperienza giuridica, ed uno degli obiettivi di questa lezione sarà quello proprio di dimostrarlo insieme, è il giudizio riflettente. Quello che Kant elabora, ricordatelo, a partire dall'esperienza del giudizio estetico. Cioè quando Kant si sofferma, si interroga sul giudizio di gusto, sul fatto che noi siamo in grado di dire questo tramonto è bello, questo fiore è bello, questa persona è bella, questa esperienza è bella, ecco, confrontandosi con queste esperienze, lui capisce che in quel caso non siamo di fronte a un giudizio determinante. Cioè in quel caso, ragazzi, non c'è una regola universale a disposizione, esplicita. Non c'è una regola matematica, perché? Perché non esiste la regola della bellezza in questo senso. Però nonostante questo io arrivo a dire che qualcosa è bello, cioè arrivo a invocare una dimensione universale. La differenza qual è? Se volete è il percorso. È come se nel primo caso, giudizio scientifico, parto dall'alto per arrivare al basso. Parto dall'universale. Nel giudizio estetico parto dal basso, la sussunzione avviene sempre a partire dal fatto, è il fatto che mi consente di riflettere fin quando io posso giungere all'universale, ovviamente non a un universale definitivo, non è che giungo guardando un fiore, guardando un tramonto, non è che a un certo punto finisco, il mio giudizio mi dà una definizione universale che vale per sempre di bellezza, non è così. Mi dà la possibilità di intuire, diciamo così, la direzione della bellezza, l'aspirazione alla bellezza, ciò che la bellezza in qualche modo evoca. Se è dato invece soltanto il particolare e il giudizio deve trovare l'universale, vedete, è il contrario, esso è semplicemente riflettente. Perché è riflettente? Ve lo ripeto prima ancora di rileggere il passo dell'Arendt che lo spiega bene. È riflettente perché quando io sono di fronte all'esperienza del giudizio estetico ho una prima percezione immediata dell'oggetto e dopo, istintivamente, lavoro con la facoltà che Kant direbbe dell'immaginazione e della rappresentazione. Cioè istintivamente prendo le distanze da quell'oggetto e arrivo a dire, posso dire veramente che è bello, quando sono in grado di dire che è bello, pensateci un attimo ragazzi, quanto è vero, quello che sta dicendo Kant, sebbene possa sembrare un po' sofisticato, posso arrivare che veramente qualcosa è bello quando sono in grado di dire ciò pur in assenza di quell'oggetto. Cioè quando non sono più condizionato dal piacere immediato. Quando è la mia riflessione, vedete, la mia riflessione che mi ha consentito di affermare la bellezza di quell'esperienza e quindi di poter dire anche a distanza di tempo e di luogo che quell'esperienza, quell'oggetto, quella persona è bella. Ma a quel punto quell'affermazione non è soltanto il frutto del piacere immediato che ho provato, non è il mi piace, è il frutto, ora vedremo in che senso, di un allontanamento, della capacità di rappresentare quell'oggetto anche agli occhi di altri, e quindi di poter affermare alla fine è bello sapendo che questo giudizio è comunicabile universalmente, perché anche altri possono comprenderlo, anche altri possono concepirlo, anche altri possono immedesimarsi nel mio giudizio, mentre se ci pensate il piacere immediato è qualcosa che non può essere universalizzato. Il piacere immediato Lo comprendiamo istintivamente, il piacere immediato è unico, è soggettivistico nel senso più puro del termine, è legato proprio alla particolarità di quel momento, non lo puoi poi rappresentare agli altri, non lo puoi affermare agli altri, è singolare. Io posso invece rappresentare in termini universali la bellezza, perché? Perché ho preso le distanze, perché ho rappresentato ai miei occhi ciò che possono pensare gli altri di quell'oggetto. E quindi posso affermare che un quadro X, ad esempio, è bello anche se non ce l'ho qui davanti, anche se l'ho visto solo una volta 10 anni fa in un museo. Chiaro? E questa è l'esperienza che Kant ci propone. A cosa si riferisce il riflettente? Si riferisce proprio a questa operazione di riflessione, cioè alla capacità di fermarsi a riflettere, ma soprattutto, se volete, secondo me ha un doppio senso. Da una parte implica l'idea stessa della riflessione. Non a caso io dico è bello dopo la riflessione, quindi significa che ci ho pensato, che mi sono fermato. E questo è il significato, se volete, ovvio. Ma c'è un significato ancora un po' più profondo, cioè l'idea del riflesso nel senso dello specchio. Cioè è come se io in quell'oggetto trovo il riflesso di qualcosa che va al di là di me, che può essere condiviso dagli altri. Ad esempio, forse questa è una buona immagine, ditemi se sbaglio, trovo il riflesso della bellezza. Ma riflesso perché? Perché la bellezza esplicita non la potrò mai cogliere. Posso cogliere il riflesso e questo riflesso lo possono cogliere anche gli altri. È sempre uno strumento che mi consente di entrare in comunicazione con altri. Guardate infatti cosa scrive l'Arendt. Nel giudizio si hanno due operazioni. L'operazione dell'immaginazione in cui si giudicano oggetti che non sono più presenti, che sono stati rimossi dall'immediata percezione sensibile e perciò non colpiscono più direttamente. E quindi abbiamo questa immaginazione che ha per oggetto qualcosa che è assente. Inizio ad immaginarmi quell'oggetto, a rappresentarlo, a ricordarlo, se volete, senza che io sto, diciamo, provando l'esperienza estetica in quel momento. Ma questa operazione prepara l'oggetto all'operazione della riflessione. E questa seconda operazione costituisce la vera e propria attività del giudicare. Cioè, ragazzi, la riflessione ha sempre a che fare con gli altri, col rapporto con gli altri. Quando io metto in moto il meccanismo della riflessione, sto immaginando e rappresentando quell'oggetto visto dagli altri, percepito dagli altri. E questa seconda operazione è la vera e propria attività del giudicare e stabilisce, vedete cosa scrive l'Arendt. Tra l'altro l'Arendt non lo dice soltanto rispetto al giudizio estetico. Ad esempio per lei aveva a che fare col giudizio politico. Tale operazione stabilisce la più importante condizione di tutti i giudizi, se sono giudizi. La condizione di imparzialità, di piacere disinteressato. Perché, ragazzi? Perché è chiaro che una volta che ho preso le distanze dall'oggetto, non è più il piacere particolare, il piacere singolare. È un piacere che può essere a quel punto condiviso da altri, perché è come se è provato da un terzo, da qualcuno che si è distanziato. Restiamo fermi a questo, perché se non seguiamo i passi poi rischiamo di perderci. Restiamo cioè ancorati al senso dell'operazione della riflessione. Percezione immediata dell'oggetto, immaginazione che mi consente di distanziarmi da questo oggetto, ma soprattutto riflessione, cioè, lo anticipo perché già l'ho detto più volte, capacità di mettersi nei panni degli altri, capacità di rappresentare a se stessi ciò che gli altri possono pensare. Scrive Kant, tanto i giudizi effettivi quanto i giudizi possibili degli altri rispetto a quell'oggetto. Ovviamente, ragazzi, non è che dobbiamo fraintendere il discorso. Non significa che per Kant, prima di affermare che un quadro è bello, io devo andare a fare un sondaggio e chiedere a un tot persone, non si saprebbe neanche quante e quali, che cosa pensano di quell'oggetto. In realtà, quello che devo fare è ragionare in maniera sana, cioè far riferimento a quello che lui stesso definisce il senso comune. Il sensus communis. Però ragazzi, attenzione, il senso comune non è ciò che pensano i più, appunto, non è l'effetto di un sondaggio, è semplicemente questo, è ciò che emerge quando ciascuno di noi è in grado di chiedersi cosa penserebbe un'altra persona razionale, dotata di sano intelletto, di fronte a questa esperienza, di fronte a questo oggetto, di fronte a quest'altra persona. È ovvio che non puoi dare una risposta definitiva, certa e indiscutibile. Guardate cosa scrive. Cosa sarebbe il senso comune, che è la fonte dei nostri giudizi estetici. è ciò che ci consente di passare dal piacere alla bellezza. L'idea di un senso comune, scusate, l'idea di un senso che abbiamo in comune, cioè di una facoltà di giudicare che nella sua riflessione tiene conto a priori del modo di rappresentare di tutti gli altri. State attenti a questo passo. È un senso, è come se una capacità che ciascuno di noi ha. Come esistono gli altri sensi, esisterebbe anche un senso comune che è il senso del giudizio. Una facoltà di giudicare che nella sua riflessione tiene conto a priori del modo di rappresentare di tutti gli altri. Per mantenere in certo modo il proprio giudizio nei limiti della ragione umana nel suo complesso ed evitare così la facile illusione di ritenere come oggettive delle condizioni particolari e soggettive, illusioni che avrebbero un'influenza dannosa sul giudizio. Ragazzi, cosa vuol dire Kant? Non dobbiamo cogliere, non dobbiamo seguire, e questa è stata una grande fonte di ispirazione per la mia riflessione, non dobbiamo seguire nessuno degli estremi che si potrebbero intercettare ragionando sul giudizio. Non dobbiamo né pensare che il giudizio sia un'operazione assolutamente arbitraria, capricciosa, ognuno giudica come vuole e il giudizio estetico è tutto relativo, cambia da persona a persona, né pensare, altro estremo, che esista un giudizio oggettivo, universale, che vale per tutti. No, il giudizio estetico sta nel mezzo, se volete. È un giudizio che parte sempre dalla soggettività di ciascuno, dal particolare, dal piacere singolare e particolare che ciascuno prova, e ha valenza estetica, cioè mi consente di dire che qualcosa è bello, quando io da questo piacere particolare riesco ad emanciparmi, ad allontanarmi, a distanziarmi, a trascendere, perché riesco in qualche modo, sempre con i limiti che ho in quanto essere umano, di capire cosa penserebbero gli altri, cosa proverebbero gli altri, come rappresenterebbero gli altri. Questi altri non sappiamo quanti sono e chi sono. Altri per come io mi immagino gli altri. Allora capite che l'esito non è un giudizio definitivo, ma non è neanche un mero giudizio particolare. E, se volete, tenete a mente questo ragionamento perché è quello rilevante per il diritto, è il giudizio che viene fuori dalla relazione con gli altri, dal rapporto con gli altri. Non è un giudizio soggettivo, non è un giudizio oggettivo, è un giudizio, se volete, intersoggettivo. È un giudizio che è totalmente alimentato, arricchito, nutrito dall'intersoggettività, cioè dal rapporto con gli altri. Che nel caso del giudizio estetico è un rapporto, se volete, tutto mentale. Mi immagino cosa gli altri possano pensare, mi rappresento gli altri. La particolarità del giudizio giuridico è, fortunatamente per noi, che questa carica intersoggettiva è proprio data da un rapporto fisico con gli altri, dall'ascolto degli altri, dai punti di vista che vengono rappresentati. Però l'analogia è forte, pensateci un attimo, l'analogia è forte. Perché così come nel caso del giudizio giuridico non possiamo ridurre il giudice né a espressione di un giudizio puramente soggettivo e né a espressione di un giudizio logico, oggettivo, indiscutibile, ma di un giudizio che parte da percezioni soggettive per potersi giustificare alla luce delle relazioni con gli altri, così nel giudizio estetico avviene lo stesso quando si invoca la bellezza. Per questo vi proporrò in questa lezione una sempre maggiore analogia tra bellezza e giustizia, cioè tra i due universali verso cui si muovono il giudizio estetico e il giudizio giuridico. Da questo tipo di ragionamento scaturiscono quelle che per Kant sono le cosiddette massime del senso comune, cioè i principi che ispirano l'azione soggettiva, queste sono le massime, i principi che ispirano l'azione soggettiva, l'azione di ciascuno di noi, e che in qualche modo, ragazzi, derivano da questa esperienza, quella del giudizio estetico, e danno senso a questa esperienza. Come vedrete, sono quelle massime che a mio parere sono assolutamente rilevanti per dare un senso pieno, profondo al giudizio giuridico. Pensare da sé. Modo di pensare libero da pregiudizi, massima dell'intelletto. Cioè, dice Kant, se vuoi giungere ad affermare la bellezza di qualcosa, vi ricordo che lui ne parla rispetto al giudizio estetico, devi coltivare, costruire, allenare un approccio a ciò che giudichi, che sia appunto razionale, legato al puro intelletto e quindi il più possibile liberato da pregiudizi, il più possibile liberato da precomprensioni, da retaggi. Devi pensare liberamente, più riesci a liberarti da questi elementi, più sei in grado di giungere a un giudizio che gli altri, perché ragazzi questo è l'obiettivo, poi tu puoi giudicare come vuoi, ma se vuoi dire che qualcosa è bello, capisci che lo puoi dire nella misura in cui gli altri lo capiscono e addirittura tendenzialmente lo accettano. Ma per fare questo il punto di partenza cosa deve essere? Non certo un giudizio gravato, appesantito da tutte le tue opinioni, da tutte le tue esperienze, tutti i tuoi pregiudizi, le tue antipatie e le tue simpatie. Devi fare un lavoro, diciamo, su te stesso di liberazione, di emancipazione. Quindi pensare da sé significa questo, massima dell'intelletto, libero da pregiudizi. La seconda massima è quella più importante dal mio punto di vista. Perché? Perché è la massima del giudizio. Lui stesso la definisce come la massima del giudizio. Se devo indicare, direbbe Kant, una massima, un principio che guida nel migliore modo possibile, dato i nostri limiti in quanto esseri umani, il giudizio, allora direi che è questa: pensare mettendosi al posto degli altri. Non significa dimenticare di essere se stessi, non significa autolobotomizzarsi per riempirsi di contenuti di altri, significa posizionarsi dalla prospettiva degli altri, capite che è una cosa diversa, ma rimanendo se stessi. Ma una cosa è che io valuto ciò che devo valutare rimanendo lontano, sideralmente distante, sentendomi superiore. Altra cosa è, come io scrivo in questo testo, che lo faccio sporcandomi le mani, cioè mettendomi da quella posizione. Ovviamente lui lo dice rispetto al giudizio estetico, cioè quando io ti dico che devi immaginarti cosa pensano gli altri, non lo devi fare in maniera astratta, devi cercare di capire veramente, concretamente, come, cosa può succedere di fronte a quell'oggetto. Pensare mettendosi al posto degli altri. E Kant dice, forse questa è stata, ragazzi, una delle espressioni che più mi ha ispirato quando ho iniziato a lavorare su questo tema, è una sua espressione. Questo significa adottare, seguire un modo di pensare largo. Questa è una sua espressione. Modo di pensare largo. Chi è che pensa in maniera larga? Chi è strutturalmente aperto agli altri? Aperto a immedesimarsi nei panni degli altri, chi appunto si è liberato da pregiudizi e quindi non rimane chiuso in se stesso, riesce davvero a comprendere cosa è successo. Ora, io ci tornerò, ma sono principi di cui si comprende immediatamente la rilevanza giuridica. Pensate a quel giudice che deve valutare un fatto anche di sangue, un fatto grave, e che ha la capacità, per quanto difficile sia, perché tu non sarai mai uno che si macchierebbe di un fatto di sangue, ma hai la capacità di metterti in quella posizione e di capire cosa ti ha determinato. Questo non serve a giustificarlo. Ragazzi, non è questo l'obiettivo. Non serve a commiserarlo, non serve a trovare attenuanti. Serve a capire quello che è successo per trovare la misura giusta. Pensate a come la prima massima sia perfettamente coerente con le norme del nostro ordinamento che obbligano il giudice ad essere imparziale, indipendente e terzo. Soltanto un giudice imparziale, indipendente e terzo può pensare da sé. O pensate a come pensare mettendosi al posto degli altri nel nostro ordinamento sia in qualche modo garantita questa possibilità per chi lo vuole dal principio del contraddittorio. Che significa? Perché il principio del contraddittorio? Tanto per perdere tempo. No, per dare al giudice la possibilità di mettersi nei panni degli altri, di assumere quella posizione, di poter davvero dare vita a un modo di pensare largo. Vedete, immaginazione, mi immagino l'altro in quella posizione. E quindi giungo a valutare quel fatto in modo tale che possa essere comunicabile, che gli altri possano capire quello che sto affermando. Perché? Perché tutto ciò è presupposto non dalla mia lontananza, ma guai a confondere terzietà e imparzialità con lontananza. Non è questo. È autonomia. Non sono la parte, ma sono in grado di mettermi nei panni della parte. Questa è la grande sfida, che capite è tutt'altro che semplice. Se invece io sono inebriato dal potere, se penso di essere stato investito di un potere divino perché sono un giudice, tutto farò tranne che immedesimarmi nella parte. Resterò distante dall'alto della mia superiorità e sentenzierò come se fossi Dio. Esattamente quello che non va fatto se si vuole giudicare. Quello non è un giudizio, direbbe Kant, dal punto di vista estetico, lo diciamo noi dal punto di vista giuridico. Terza massima, pensare in modo da essere sempre d'accordo con se stesso. È quella che lui chiama massima della ragione. Pensare in modo da essere sempre d'accordo con se stesso. Che significa, ragazzi? Molto banalmente, significa pensare in maniera coerente. Qui sì, utilizzare la logica. La logica va utilizzata. Tu non puoi essere, quando giudichi, in contraddizione con te stesso. Ma capite che lo stesso Kant la individua come terza massima. Prima devi essere libero da pregiudizi. Poi devi immedesimarti nei panni degli altri, allora hai tutti gli elementi per formulare un giudizio che sia logicamente coerente. Anche qui, nel nostro ordinamento, studierete, ci sono dei motivi per cui una sentenza può essere impugnata nella misura in cui appunto è contraddittoria dal punto di vista logico. Quindi significa che chi la pronuncia deve pensarci prima e deve argomentare in maniera logica. E quindi vi posso leggere quel bel passo in cui questa idea della mentalità larga è assolutamente evidente. Elevarsi al di sopra delle condizioni soggettive particolari del giudizio. Questo è la sfida di chi giudica. Elevarsi senza pensare che le puoi annullare, perché da lì devi partire, perché sei un essere umano, non puoi partire da altro. Parti dal fatto e parti da te stesso, ma devi lavorare per elevarti, per distanziarti da quei pregiudizi, da quelle precomprensioni, dal tuo vissuto. Elevarsi dalle condizioni soggettive particolari del giudizio, tra le quali, scrive Kant, tanti altri sono come impigliati, guardate che bella questa espressione, come chi vorrebbe spiccare il volo ma è impigliato da elementi che non lo fanno volare, non gli fanno prendere il volo. E sono i pregiudizi, sono le esperienze, sono appunto i sentimenti, sono le emozioni. Ragazzi, avete capito bene che questo non è un giudizio emotivo. Immedesimarsi nei panni degli altri non significa dare spazio alle emozioni, non è un giudizio emotivo quello di cui parla Kant. È un giudizio lucido, razionale, nella misura in cui tiene conto degli altri, della ragione degli altri. Elevarsi al di sopra delle condizioni soggettive del giudizio, tra le quali tanti altri sono come impigliati, e rifletta sul proprio giudizio, vedete, rifletta il cuore della riflessione, rifletti su te stesso, sulla tua prima percezione, da un punto di vista universale. Quindi l'universale verso cui si tende, che non è mai riducibile a una regola, della bellezza o della giustizia, è qualcosa che puoi cogliere, verso cui puoi andare solo se ti metti nei panni degli altri, solo se entri in relazione con gli altri, a partire dall'inevitabile soggettività di qualsiasi giudizio. E questo è un largo modo di pensare.